proposta da una docente alla scuola dell'infanzia e abbiamo visto come si può sfruttare molto bene le risorse che offre il territorio circostante la scuola e del paese per affrontare diverse tematiche come la storia, la geografia, le scienze, riscoprire diverse erbe, come utilizzarle per la cucina, andare indietro nel tempo, parlare con i nonni, con i vicini. E è stato molto interessante perché riusciva ad assemblare tantissimi elementi a scopo didattico.
E infatti Sofì è qui che mentre parla sorride, quindi deduco che questo atelier ti sia piaciuto molto.
Sì, è stato davvero molto interessante e sicuramente utile per il mio futuro professionale.
Bene, e vedo che Francesca ha trovato un'altra allieva del DFA da intervistare.
Sì, siamo qua con Luisa che ha invece partecipato a un altro atelier, c'era anche Marta che è fuggita. Ma iniziamo a chiedere a Luisa, allora, a quale atelier hai partecipato oggi?
Dunque, non ricordo esattamente il nome, però era su un consumo sostenibile. Quindi anche noi abbiamo visto degli interessanti percorsi didattici, anche con bambini molto piccoli, anche età scuola dell'infanzia, per sensibilizzarli un po' sul tema dei consumi e su quali prodotti scegliere anche durante, non so, il momento della spesa per evitare di produrre direttamente dei rifiuti, oppure la quantità minore di rifiuti. E anche abbiamo un po' visto come affrontare il tema del riciclo, come poter vedere come separare, quali alimenti e quali contenitori vanno nei diversi reparti. È stato molto interessante.
Molto bene. Pensi che proporrai in un futuro un percorso su questo tema con i bambini dopo aver visto questo atelier?
Sicuramente sì. Non so esattamente quando, però sicuramente all'interno delle mie classi proporrò dei percorsi riguardo al riciclo, anche per comunque dare informazioni sia ai bambini ma anche alle famiglie per sapere come separare i rifiuti che producono in ambito domestico.
Grazie mille Luisa per la tua disponibilità e ripassiamo la linea allo studio con una nuova canzone proposta da Luca.
Θα σε φέρα καινούρια γρόσια και καρδιά παρηγοριά. Τι τα θέλω εγώ καρδιά μου νεκλειδωμένη με σαράντα δυο κλειδιά. Η καρδιά και εσείς κοπέλες, εσείς 18 χρονών, Αχ, δεν είδατε μόν τον Γιώργο, τον υιό μου να τον ειδώ. Τον είδαμε και τον εσπρώχναν και τα κύματα και τον πήγαν μακριά. Αχ, τον εσπρώχναν και τα κύματα και τον πήγαν μακριά.
Camminando per i corridoi del DFA sono riuscita a incontrare Luca Reggiani, uno degli organizzatori dell'evento, quindi un qualche domanda così un pochino per scoprire anche quello che ha comportato il fatto di dover organizzare una giornata del genere. So che questa è l'undicesima edizione rispetto proprio all'ecosostenibilità. Quest'anno è stato scelto il tema dei consumi. Come mai?
Il tema lo scegliamo insieme, cioè prima magari va detto che la giornata è una giornata, ma dietro c'è un anno di preparazione. E quindi la scelta del tema di solito avviene proprio nel gruppo che organizza e appena, anzi prima ancora che finisca questa giornata qui, già abbiamo il tema per l'anno prossimo, lo posso magari anticipare, sarà sulla partecipazione in generale, quindi più che proprio un tema rappresenta più che altro un processo, tanto per parlare di approccio per competenza, quindi andiamo sul processo di come rendere le persone, ma in particolare chiaramente gli allievi, partecipi proprio di un determinato evento o progetto che portano avanti nelle sedi o anche a livello privato. Quindi di solito non è che ci sono delle idee, vengono messe durante queste riunioni un po' sul banco, se ne discute e alla fine se ne sceglie una. La prima cosa, chiaramente, il primo criterio di scelta è che non vada in conflitto con le precedenti edizioni, quindi di essere un tema nuovo. E di fatto di consumi, proprio come sono stati presentati quest'anno, in questa forma qui, non erano mai stati affrontati, quindi è venuta fuori questa idea un po' parlando tra di noi, alla fine abbiamo deciso di scegliere come tema proprio questo qui.
E a livello organizzativo, cosa ha comportato, come avete preparato questa giornata? Quanto tempo avete dedicato per riuscire a organizzare il tutto e quante energie sono state spese? Insomma, qualcosa su questo aspetto.
Ha energie tante, lo vedi anche dalla mia espressione. Ma come dicevo appunto, è una giornata, ma non è solo la giornata, è un lavoro che dura praticamente tutto un anno. In questo anno poi ci sono degli incontri regolari, decidiamo appunto chi far intervenire, i relatori che possono portare il loro contributo sul tema, ci mettiamo d'accordo con gli studenti del DFA perché quasi la metà dei contributi degli atelier viene dagli studenti e quindi portano praticamente i risultati dei loro lavori che svolgono in pratiche professionali, sia quelle correnti sia delle pratiche diciamo un po' più dettagliate che rientrano nel loro lavoro di diploma. L'altro aspetto che ci impegna abbastanza è anche organizzare un po' la pausa a pranzo, quindi sentire i vari cuochi e le gastronomie del mondo se sono disponibili a partecipare, quindi incontriamo, discutiamo il menù. Cosa c'è ancora? Basta, poi chiaramente tutto il lavoro che si deve fare per organizzare la giornata stessa, quindi decidere le stanze per le aule dove si terranno gli atelier. Da parte nostra noi facciamo un'introduzione, quindi prepariamo del materiale che introduce, anziché fare un'introduzione classica, plenaria, con un relatore che introduce il tema, vogliamo portare noi degli spunti di riflessione attraverso delle immagini, delle presentazioni, e quindi anche su quello c'è tutto un lavoro che costruiamo piano piano nel corso dell'anno.
E questo lavoro che preparate devo dire che sta lasciando il segno, perché tutti gli intervistati sorridono e sono molto contenti e sembrano avere veramente ricevuto diversi spunti anche per il loro lavoro come futuri docenti. E quindi grazie a Luca Reggiani.
Grazie a voi.
E torniamo con la linea allo studio. Vai Luca.
Tan viejo camina como lleva el amanto a su madre mamá.
Bene, come diceva prima Luca Reggiani, una parte importante della giornata è quella che si svolge durante la pausa pranzo. Infatti il DFA di Locarno si è trasformato in un piccolo mondo in miniatura e qua ci troviamo nell'angolo dedicato allo Sri Lanka, dove si respirano e sentono odori deliziosi degli ultimi rimasugli di cibo avanzati dal pranzo. Siamo qui con la cuoca di questa pietanza, a cui faremo qualche domanda. Vuoi dirci il tuo nome, prima di tutto?
Mio nome è Jayanti Mala.
Ok. Cosa avete cucinato oggi? Quali piatti avete creato?
Il mio tradizionale è il riso, importante, e poi curry, verdure, pesce e così, però qui no, io ho portato pollo, verdure, fagioli, lenticchie, carote, tutto è curry e riso anche.
E come è stato cucinato questo cibo? Ci vuoi svelare qualche segreto di come si cucina?
Sì, però noi usare tante spezie, è importante cipolle, aglio, gingero e poi tutti spezie, esempio cumino, finocchi e poi peperoncini secchi, quello curry powder e curcuma anche, tutto spezie, quello è curry preparare prima, fare con olio, mettere cipolle, un po' di minuto, dopo mettere pollo, poi gingero e tutto e mettere insieme e dopo mettere acqua, se vuole piccante forte più cucchiai di polvere di curry, fa così e fare così nostro ricetta.
Grazie. E il tuo piatto preferito che hai portato oggi, qual è il suo nome?
È il riso curry. Sì, noi sempre il riso è importante, o altro quasi non funziona. Sempre mezzogiorno, noi sempre riso. Nostro abituato così. È sri lanchese e fa così, sempre fa riso. Poi curry, però il nostro paese per carne usava poco, sempre pesce, però noi isola, non Sri Lanka, allora meno costa carne, allora noi più mangiare carne e verdura, pesce e verdura, così nostra tradizione.
Grazie mille. Allora, da questo piccolo angolo di Sri Lanka è tutto e torniamo allo studio con una nuova canzone.
Au premier temps de la valse, que tous les espoirs nous sont permis, car au premier temps de la valse, nous sommes tous en Arcadie. Dès le second temps de la valse, la terreur de vivre nous saisit. Car dès le second temps de valse, c'en est fait du paradis. Alors on va, on vient, on rêve ou l'on croit. On aime parfois, on paye où l'on doit. Alors on cherche où l'on trouve selon les cas. Mais la valse est toujours là. C'est au troisième temps de la valse que l'on croit enfin savoir danser. Mais au troisième temps de la valse, nous voilà tout essoufflés. C'est au troisième temps de la valse que nos jupes commencent à s'envoler. Mais au troisième temps de la valse, la boucle est bouclée. Alors on n'en prend plus rien ta pleine main et on ne lâche pas. Alors soudain on s'agenouille et l'on croit il n'est jamais trop tard ma foi. Alors on vit à bout de souffle tout ce qu'on a et on ouvre les yeux, on ouvre les bras. Alors on retourne en douce sur ses pas et la valse est un, deux, trois. Il n'y a que trois temps dans la valse, mais ces trois temps-là nous sont acquis. Il n'y a que trois temps dans la valse, c'est bien court mais c'est ainsi. Alors à ces trois temps de valse qui ressemblent à ma vie, je dédie mes erreurs, les soupirs de mon cœur transi. Não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia, o mar. Meu coração, o porto não. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto perdido, horizonte e madrugada, o riso, o arco da madrugada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, o automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. É preciso navegar, é preciso viver, não é preciso navegar, é preciso viver, não é preciso
navegare. Bentornati, siamo in diretta dalla nostra piccola radiomobile. Abbiamo con noi in studio Mauro Regusci, che collabora con l'AXI, l'associazione consumatori e consumatrici della Svizzera italiana. Benvenuto.
Grazie mille.
Senza indugiare, pongo subito la prima domanda. Riparare al posto di buttare, perché proporre un'attività di questo genere?
Ma innanzitutto lo scopo primario è quello di sensibilizzare su le dinamiche che abbiamo oggi nel consumo, soprattutto legato nell'atelier che proponiamo oggi agli apparecchi elettrici o elettronici, dove siamo spesso spinti a sostituire e buttare quello che magari è diventato difettoso, se non addirittura magari funzionante ma passato di moda o non più attuale. Quindi evitare anche di produrre della spazzatura che poi va riciclata oppure smaltita, e anche per un discorso meramente economico di non buttare cose che possono funzionare ancora per un certo periodo.
Quali attività avete proposto stamattina? Su cosa avete riflettuto?
Infatti siamo partiti con una riflessione su queste dinamiche di consumo, come va il mondo oggi, cosa ci propone il mercato, cosa succede, l'obsolescenza programmata, dove in fin dei conti certi dispositivi vengono prodotti con la chiara intenzione di farli durare poco tempo, in modo che il consumatore li sostituisca. E poi c'è un piccolo atelier pratico dove si vedono delle piccole riparazioni, chiaro, si fa qualcosa di semplice in un contesto dove il tempo è quello che è, però si vede che per dei piccoli difetti, dei problemi, si può anche in casa con un po' di manualità riparare delle cose invece di buttarle via.
L'obsolescenza programmata di cui ha parlato prima è il fallimento della nostra società?
Forse, io direi comunque sicuramente una distorsione della società dei consumi, perché si va ad imporre al cliente, al consumatore inconsapevole che quell'oggetto durerà solo un tempo di vita limitato, quindi non gli si dà di principio un diritto di scelta in questo senso, cioè quanto a lungo tenerlo, perché tendenzialmente si romperà entro un certo periodo. Quindi sicuramente è una distorsione, perché va a modificare le dinamiche del consumo consapevole.
I giovani rispondono agli interrogativi che voi gli ponete?
Sì, credo che si sta creando una certa sensibilità, anche se è molto radicato questo concetto del non funziona più, lo butto. Una volta si riparava quasi tutto, oggi è piuttosto il contrario, anche perché difficilmente magari si trovano i pezzi di ricambio oppure persone che siano in grado di farlo. Però poi si vede che è quello che cerchiamo di far passare noi come messaggio: nella pratica, per determinati problemi e difetti, non è poi così difficile, come dicevo prima, un pochino di manualità, di ingegno e soprattutto di voglia di fare, e si può risolvere tante cose.
Quindi tutto sommato la giornata di oggi è stata positiva?
Sì, credo di sì, che tutti questi temi che vengono seminati oggi tramite gli atelier possono germogliare nell'idea del consumatore o del semplice cittadino di essere più consapevoli di cosa usa come prodotti, dispositivi, per poi farne l'uso migliore sia dal punto di vista ecologico che economico.
Ringrazio Mauro Regusci per la sua intervista, e ora una canzone.
Tina sifika la lengoma we baba lo mama we baba lo mama we baba lo mama we baba lo mama we baba lo mbuleli zwe la kithi la baba we baba lo la sabwa khona lo maya sabule we baba lo mbuleli zwe la kithi la baba we baba lo la sabwa khona lo maya sabule we baba lo kwela seBotswana lo singeni safika ku we baba lo masi jabule we baba lo kwela seNamibia singeni safika ku Masi jabule baba lo kwela semoro baba lo singenile safika khona baba lo masi jabule baba lo kwela seSwazi baba lo singenile safika ku baba lo masi jabule baba lo eSouth Africa lo singenile baba lo safika khona baba lo masi jabule baba lo we baba lo mama we baba lo mama
France, bachabula, le Germany, sabachayeli ngoma, wafuma ngekanda, sabachayeli ngoma, wafuma ngekanda, sabachayeli umculo, bawujabulela, e-USA, singenile matute, e-Washington DC, Canada, Ottawa, bayawazi ufolo somnyama. Wona ungene washayiza ingoma zonke wabajabulisa bayawazi umfolo somnyama
yeBarbados
Caribbean singenile thina
safika khona
basijabulela
Seguiminyaka iminyaka yedlula siphethe lomculo bewujabulela Seguiminyaka iminyaka yedlula siphethe lomculo bewujabulela Kwelase indlela zingenile safika khona masijabulela Kwelase Australia zingenile safika khona masijabulela Kwelase Malaysia zingenile safika khona masijabulela
we
babalo
Guten Tag, we're the Veronicas, and you're listening to Power Rap Radio,
powered by Stiff Chong.
Stiff Chong, that was out of Chinese.
Stiff Chong, powered by Stiff Chong. Stiff Chong.
Kinderloff.
Kinderdorf.
Okay. Guten Tag, we're the Veronicas. And you're listening to Power Rap Radio, powered by Stiff Long Kinderloff.
Pestalozzi? Pestalozzi. Pestalozzi.
Guten Tag.
We've only done it every other station ID ever.
Get famous. Don't forget about me. I hope it's everything that you thought it would be. If you ever get famous. Don't forget about her. She was there, boy, when nobody cared who you were. You better remember her. If you ever get famous, I say a prayer for your heart. Keep your eyes open wide and beware the sharks as they come out in the dark. If you ever get famous, show your face now and then. 'Cause all our days are just so many ways. We can't get them back again.
So many days in the wind.
Let them roll on by.
So many days in the wind.
Roll on, roll on, roll on, roll on.
So many
Buon pomeriggio, vorrei presentarvi il libro The Four, i padroni, scritto da Scott Galloway, pubblicato quest'anno dalla casa editrice Oepli di Milano. Scott Galloway insegna Brand Strategy e Digital Marketing agli studenti del secondo anno della MBA alla Stern School of Business della New York University. Imprenditore seriale, ha fondato 9 aziende, tra cui la L2, Red Envelope e Profit. Il libro parla di Amazon, Apple, Google e Facebook, di come sono nate, dei loro potere e di come ci controllano in una lotta per diventare un'azienda da 1.000 milioni di dollari. Tra e-commerce e algoritmo T, un viaggio interessante in un mondo che pensavamo almeno in parte di conoscere. Abbiamo con noi in studio Luca Botturi, docente qui al DFA di Locarno di tecnologie e media. Benvenuto.
Grazie.
Ora vorrei leggere un breve estratto del libro per poi iniziare a discutere, a parlare, a chiacchierare. Amazon. Acquistare una Porsche Panamera Turbo S o un paio di décolleté in pizzo di Louboutin è divertente. Comprare dentifricio e pannolini non lo è. Come rivenditore online preferito dalla maggior parte degli americani e sempre più anche nel resto del mondo, Amazon allevia la noia aiutandoci a procurarci i beni necessari alla sopravvivenza. Signor Botturi, ma noi compriamo per noia, siamo una società talmente annoiata per cui gli acquisti diventeranno un'ancora di salvezza. Ma non è grave questa cosa, bisogna intervenire e secondo me anche con una certa urgenza. Lei cosa ne pensa?
Io penso che Amazon dobbiamo anche spezzare una lancia a suo favore e ci rende la vita più semplice. Tante volte a me è capitato di cercare delle cose che in Ticino non si trovano e di trovarle su Amazon. Quindi in 10 minuti e 2 click hai risolto una cosa che ti sarebbe costata un'intera giornata e probabilmente anche diversi chilometri fatti con l'automobile. Quindi l'e-commerce in sé ha questo potere, ha questa strumentalità interessante. Dopo è vero, noi siamo una società che tende a comprare anche per noia. Devo dire che più che da Amazon, questo io lo vedo dalle code chilometriche che si generano il sabato e la domenica davanti a qualsiasi centro commerciale. Basta passare davanti a Mendrisio per accorgersi di queste situazioni. Quando uno non sa cosa fare, va e compra, perché comprando noi in fondo ci sentiamo vivi. Usiamo del nostro, sentiamo che possiamo fare qualcosa, ci concediamo qualcosa che ci gratifica. Infatti preferiamo comprare un oggetto di moda piuttosto che, come dice qui, i pannolini, ed è così. Dopo Amazon chiaramente cavalca questo spirito del tempo, nel senso che fai Amazon Prime e quindi acquisti e poi ti arrivano le pubblicità e ti suggeriscono le cose e tu sei dentro questo ciclo. Amazon è diventata grande sia perché ha la strumentalità utile che dicevo prima, sia perché siamo in una società in cui acquistare e consumare ci fa sentire vivi.
Consumo dunque sono il contrario di cogito ergo sum di Cartesio. Ora passiamo ad altro. Facebook, Google, Amazon e Apple, 4 aziende che fanno leva su aspetti economici, pubblicitari ed emozionali diversi per ottenere risultati altrettanto differenti e non calpestarsi i piedi. Qual è tra queste l'azienda che reputa più pericolosa? Perché?
Questa è una domanda a tranello. L'azienda che reputo più pericolosa, allora direi che per tutte queste aziende vale il discorso di prima, tutte hanno portato delle cose utili, dal mio punto di vista tutte hanno portato delle innovazioni tecnologiche geniali, interessantissime, hanno aperto, spalancato delle prospettive che prima non avevamo. Sono, forse è interessante vedere come tutto il mondo della rete è nato come un mondo legato alla ricerca, al no profit, alla condivisione di informazioni. Quando sono entrati questi player qui, questi grandi player, si è privatizzata, si è commercializzata e oggi un tema che si discute molto è quanto è commercializzato il mondo digitale. Queste 4 aziende, come giustamente nota il libro, sono quelle più che hanno tirato, gestito questa situazione, questo cambiamento. Quella che a me inquieta di più, devo dire, non per quello che fa, ma per come è percepita, è Apple. Nel senso che Apple ha fatto delle cose fantastiche, fa delle cose fantastiche, ma se tutti abbiamo qualche dubbio legato a Facebook, legato a Google, ai dati nostri che usa Amazon per fare le sue cose, Apple è circonfusa di un'aurea quasi, no, mistica. È una cosa geniale, il design, il futuro, sono sempre avanti. È sempre buona Apple. Microsoft era quella cattiva e poi era quella buona. E loro sono sempre i buoni, ma in realtà sono giustamente un'azienda tra queste quattro con lo stesso profilo. Quindi, dal punto di vista, se vogliamo, non direi della pericolosità, ma del rischio a cui è esposta eticamente lei e espone noi, è nella stessa situazione.
Apple quindi è la brava ragazza della situazione.
Un po' sì.
Nascerà un quinto cavaliere capace di spodestare una di queste aziende?
Questo, visto che c'è un capitolo sul libro su questo, io non sono un profeta, non so dirlo. È chiaro che è un mondo sempre in movimento. Da come la vedo io adesso, è difficile spodestare qualunque di queste quattro dal suo ruolo attuale, e anche se c'è gente che ci prova, di solito finisce per essere mangiata come pesce più piccolo. Però è tutto mobile. Adesso la cosa nuova di quest'anno è che gli stati stanno muovendosi per iniziare a essere un soggetto in questa negoziazione di come sarà il nostro futuro digitale. Vedremo cosa succede.
Un breve intermezzo musicale e poi torniamo.
S'aggira per il mondo un individuo osceno, così diverso che sembra quasi disumano. È un essere inquietante e forse non è un caso che a poco diventi contagioso. L'obeso ha un aspetto imperturbabile, imponente, un grosso uomo che si muove lentamente, mangia sempre dalla sera alla mattina con l'isterica passione per qualsiasi proteina. L'obeso imprigionato nel suo corpo assai opulento sembra un uomo generato da un enorme allevamento. L'obeso aumenta di peso, l'obeso, l'obeso aumenta di peso,
aumenta di peso.
L'obeso è una strana anomalia della natura, è l'uomo nuovo che assomiglia a un grosso uovo. È felice, vive in pace nel suo stato e si ingurgita di tutto, sembra quasi lievitato. L'obeso si è creato quel suo corpo così pieno per sfuggire dal terrore di non essere nessuno. L'obeso aumenta di peso, l'obeso,
l'obeso
aumenta di peso,
aumenta di peso.
L'obeso, siamo tutti magri e grassi, siamo i nuovi paradossi. L'obeso è una presenza tutto tondo, è il simbolo del mondo. L'obeso mangia idee, mangia opinioni, computer, cellulari, dibattiti e canzoni, mangia il sogno dell'Europa, le riforme, i parlamenti, fin d'azione, libri d'arte, mangia soldi e sentimenti e si ingravida guardando e mangiando gli orrori del mondo. L'obeso è ormai un destino senza scampo, è la follia del nostro tempo. L'obeso è un pachiderma nauseabondo, è il simbolo del mondo. L'obeso mangia gruppi finanziari, mangia spot e informazioni, aiuti umanitari, mangia slogan e ideologie, vecchie idee, nuovi miti, mangia tutti i bei discorsi dei politici e dei preti e si ingurgita la pace, la guerra, la pace, la guerra. Aumenta di peso, l'obeso,
l'obeso
aumenta di peso,
aumenta di peso.
L'obeso ha un aspetto imperturbabile, imponente, ha un futuro che è sempre più presente. Mangia tutto, mangia il mondo come noi, senza il minimo disturbo, senza vomitarlo mai. L'obeso è il segreto di un gonfiarsi disumano. l'obeso e l'infinito di un leopardi americano. L'obeso e l'infinito di un leopardi americano. L'obeso e l'infinito di un leopardi americano. L'obeso, l'obeso, l'obeso.
Ora apprezzo lo Sisterger.
Bentornati. La canzone che abbiamo appena sentito è L'obeso di Giorgio Gaber. Chi l'ha scelta è Luca Butturi, il nostro ospite. Perché ha scelto questa canzone?
Beh, innanzitutto per la mia grande stima per Giorgio Gaber e il suo lavoro, ma anche perché mi piace di questa canzone che parla dell'obeso, e l'obeso è la rete che ingurgita tutto, ma poi a un certo punto ci fa capire che l'obeso siamo noi, dice, siamo tutti magri e grassi, perché in realtà la rete diventa un obeso che fagocita tutto senza alcun giudizio, perché noi siamo così, noi la consumiamo così.
Consumo, consumo, consumo. La connessione internet sembra essere il nostro ossigeno. Senza ossigeno si sa, non si vive. Possiamo dire ufficialmente che si è affermata una cultura digitale tra gli studenti. Tra gli studenti, tra gli adulti, tra i ragazzi. Tornare indietro è ancora possibile?
Ufficialmente non so se ho il titolo per farlo, ma che sia un dato di fatto penso di sì. Oggi abbiamo una penetrazione in Svizzera del dispositivo mobile della connessione che è il 98-99%, quindi sicuramente c'è stato questo salto. Possiamo tornare indietro? Io penso che nessuno di noi riesca a immaginarsi offline completamente. Possiamo tornare indietro da certi eccessi che viviamo? Sì. Possiamo abituarci a rimanere disconnessi, a riguardare in faccia la gente, a non messaggiare per dire tutto, ma anche parlare con le persone. Quello penso che dobbiamo farlo e insegnare ai giovani a crescere senza questo condizionamento.
Oggi si parla dell'analogico come nuova moda. I media vecchi ritornano in auge per soppiantare quelli nuovi. Il caso più lampante è quello della Polaroid, che è tornata di moda e... diciamo il mercato di produzione di macchine che stampano le foto subito dopo lo scatto è aumentato. E poi c'è la lotta tra vinile e CD. È meglio l'uno o l'altro? Perché il ritorno del vinile è legato solo alla nostalgia, ai tempi passati?
È sicuramente una moda, è una moda, c'è sempre la moda, la contromoda di ritorno quando sono dei trend grandi, no? Io penso che sono strumenti e quindi vale la pena pensarli come tali. Allora, io apprezzo sul vinile il fatto che a un certo punto ci si è accorti che anche se il digitale è di altissima qualità, l'analogico ti dà una serie di sonorità che non hai col digitale. Allora, recuperare questo è una questione, trovo, non solo di moda, ma culturale, di sensibilità. Questo vale anche per la Polaroid, la bella vecchia foto stampata. Allora, io penso che dopo una ubriacatura tecnologica, c'è sempre quando c'è una nuova tecnologia, c'è un momento di ubriacatura in cui sembra la cosa migliore del mondo, poi il pendolo torna un po' indietro e si crea un ecosistema in cui i vari sistemi trovano i loro spazi. Noi viviamo in un momento un attimo così, è chiaro che ci sono spinte commerciali che muovono questi ingranaggi, ma il reintegrare quello che era passato nell'oggi trovo sia un segno di saggezza e di maturità culturale.
Siamo arrivati alla fine di questa intervista, ringrazio Luca per gli interessanti spunti di riflessione che sono emersi e per il tempo che ci ha dedicato. E ora,
dopo questo interessante confronto, ci prendiamo una piccola pausa prima della prossima intervista, risvegliandoci dall'abbiocco post pranzo con All Day, End of the Night dei Kinks.
I'm
And neither would you, Derek, this star nonsense.
Yeah, yeah.
No, it isn't.
I'm sure of it.
Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get change? Did you exchange
E questa era la meravigliosa Wish You Were Here dei Pink Floyd. Chi ti insegnerà a guardare il cielo fino a rimanere senza respiro? Canta Vecchioni in questa canzone del 2002, tratta dall'album Lanciatore di coltelli. Ce l'ascoltiamo ora con Power Up Radio.
Figlio, chi ti insegnerà le stelle, se da questa nave non potrai vederle? Chi ti indicherà le luci dalla riva, figlio, quante volte non si arriva? Chi ti insegnerà a guardare il cielo, fino a rimanere senza respiro? A guardare un quadro per ore e ore, fino a avere i brividi dentro il cuore? Che al di là del torto e la ragione, contano soltanto le persone. E non basta premere un bottone per un'emozione. Figlio, 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 disperato giglio, 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 luce di purissimo smeriglio, corro nel tuo cuore, non ti piglio, dimmi dove ti assomiglio. Figlio, 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 soffocato giglio, 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 figlio della rabbia e dell'imbroglio, figlio della noia e lo sbadiglio, disperato figlio, figlio, figlio. Chi si è preso il tuo domani, quelli che hanno il mondo nelle mani. Figlio, chi ha cambiato il tuo sorriso, quelli che oggi fanno in paradiso. Chi ti ha messo questo freddo in cuore, una madre col suo poco amore. Chi l'ha mantenuto questo freddo in cuore, una madre col suo troppo amore. Figlio, chi ti ha tolto il sentimento, non so di che parli, non lo sento. Cosa sta passando per la tua mente, che non credo a niente. Figlio, 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 disperato giglio, 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 luce di purissimo smeriglio, corro nel tuo cuore e non ti piglio, dimmi dove ti assomiglio. Figlio, 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 spaventato giglio, 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 figlio della rabbia e dell'imbroglio, figlio della noia e lo sbadiglio, disperato figlio, figlio, figlio. Figlio, qui la notte è molto scura, non sei mica il primo ad aver paura, non sei mica il solo a nuotare sotto, tutti e due ci abbiamo il culo rotto. Non ci sono regole molto chiare, tiro quasi sempre ad indovinare. Figlio, questo nodo ci lega al mondo, devo dirti no e tu andarmi contro. Tu che hai l'infinito nella mano, io che rendo nobile il primo piano. Figlio, so che devi colpirmi a morte e colpire forte. Figlio, 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 disperato giglio, 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 luce di purissimo smeriglio, corro nel tuo cuore e non ti piglio, dimmi dove ti assomiglio. Figlio, 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 acquistato giglio, 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 figlio della rabbia e dell'imbroglio, figlio della noia e lo sbadiglio, adorato figlio, figlio, figlio. Di me.
Benvenuti, bentornati in studio.